Alphaville. Buongiorno, ben ritrovate, ben ritrovati ad Alphaville per questo lunedì 11 di settembre. È un piacere ritrovarvi in diretta in questi spazi appunto di Alphaville. Lina Simoneschi Finocchiaro al microfono e con me hanno contribuito alla realizzazione del programma di oggi Enrico Bianda, Elisabeth Sassi, Barbara Camplani, Robin Pellanda con Roberta Nicolò e Massimo Zenari. Noi apriamo la puntata di oggi ricordando i 50 anni dal colpo di Stato di Pinochet. Lo facciamo con un'intervista a un sopravvissuto alla dittatura, in un'intervista di Barbara Camplani, questo fra pochissimo. 11.30 lo spazio riservato a Un Attimino, la rubrica dedicata alla lingua italiana, cura di Marco Pagani e Andrea Fazioli. Quindi vi riproponiamo un estratto di una puntata televisiva alle 11.30, poi per le nostre serie alle 11.45, terminata settimana scorsa quella che abbiamo dedicato ai 50 anni con Guia Soncini, e oggi ne apriamo un'altra, si intitola I vampiri non fanno jogging, storia naturale della resurrezione, una serie che nasce da un libro a cura di Francesco Paolo De Ceglia, ve la presento alle 11.45. Poi il dossier si apre una nuova settimana, quindi un nuovo dossier di Alphaville che è dedicato a partire da oggi alle isole, e lo spunto da dove ci viene forse lo avrete capito da Babel, il festival di letteratura e traduzione che si svolge a Bellinzona fra poco, fra il 14 e il 17 di settembre, dedicato proprio al tema delle isole. E il primo ospite della settimana, con il quale ci collegheremo appunto poco dopo mezzogiorno, è Tommaso Ariemma, che è docente di estetica e di filosofia. Lui è autore di numerosi volumi, ce n'è uno in particolare che ha ispirato la nostra serie, si intitola Al mondo ci sono solo isole, filosofia dell'intensità, pubblicato da Diogene, un elogio all'isola come dimensione, insomma, del nostro stare al mondo. E dedico la copertina anche a questo tema delle isole proprio come dimensione filosofica appunto dello stare al mondo. E poi per il dibattito 12.35 abbiamo due ospiti qui in diretta studio, oggi con noi i colleghi Chiara Fanetti e Paolo Attivissimo, che verranno qui appunto per parlare dei 30 anni dalla messa in onda di X-File, quindi questo a partire dalle 12.35. poi io vi ricordo che siamo sempre raggiunti il nostro numero WhatsApp per commenti, domande, ma anche semplici saluti, è sempre lo 079 382 6765, un brano e poi partiamo con 50 anni di golpe in Cile. E vi dicevo che esattamente 50 anni fa era proprio l'11 di settembre del 1973 in Cile, un colpo di Stato militare segnava nella violenza, lo sapete, la fine del governo eletto democraticamente presieduto da Salvador Allende, e seguirono come noto 20 anni di dittatura sotto il generale Augusto Pinochet, con il sostegno di altri regimi dittatoriali latinoamericani e anche con il discusso sostegno degli Stati Uniti, e di cui ancora oggi si osservano le ripercussioni. E a 50 anni di distanza da Alphaville noi vogliamo ascoltare la voce di un cileno che è stato fra le 40.000 persone che sono state vittime di violazioni dei diritti umani, fra cui arresti, detenzioni, torture, sparizioni e anche uccisioni. Lui è Rafael Cozzi, autore del libro Estadio Nazionale, uscito qualche mese fa in traduzione italiana per Abbott Edizioni. Lo ha raggiunto telefonicamente per noi Barbara Camplani, ascoltiamo la loro conversazione.
In settembre del 1973 io avevo 19 anni e stavo studiando pedagogia in castellano alla Università Cattolica di Cile.
Nel settembre del 1973 io avevo 19 anni e studiavo pedagogia spagnola presso l'Università Cattolica del Cile. Venni arrestato durante la perquisizione di un appartamento che si trovava nel centro di Santiago, la capitale. Era l'appartamento di un amico, dove eravamo andati a cercare per alcuni libri. Io non ero un militante politico, ma ero un simpatizzante dell'Unità Popolare e all'università avevo partecipato a dei comizi a favore dell'Unità Popolare. Credo che siamo stati arrestati a causa di una vicina che ci ha visti entrare nell'appartamento e che ha telefonato ai carabinieros. Perché in quei giorni, era il 27 settembre del 1973, i militari alla radio invitavano la popolazione a denunciare chiunque sembrasse sospetto.
In esos días, los militares por la radio le pedían a la gente que delatara a toda persona que fuera sospechosa.
Rafael Cozzi, giornalista, scrittore, sceneggiatore cinematografico cileno, è stato uno dei 40.000 prigionieri politici che in seguito al golpe militare avvenuto in Cile l'11 settembre del 1973 vennero arrestati e incarcerati presso l'Estadio Nacional. Lo stadio, situato poco fuori dalla città di Santiago, capitale del Cile, che da luogo di sport e di intrattenimento divenne uno dei luoghi simbolo della dittatura cilena, centro di detenzione, di tortura, di morte. In questo luogo si svolge il suo libro, Estadio Nacional, appunto, che ripercorre 46 giorni di prigionia, un libro che, quando è stato pubblicato in Cile, ha raggiunto il tutto esaurito in pochi giorni e che ha il merito di condurre per la prima volta i cileni, innanzitutto, all'interno di questo stadio, nelle sue gallerie, nei suoi spogliatoi, nei suoi corridoi.
Quando il libro fu pubblicato l'anno 2000, quasi nadie, o nadie, mejor dicho, sabía que los interrogatorios y la tortura.
Quando il libro venne pubblicato in Cile, e parliamo degli anni 2000, quasi nessuno, o meglio, nessuno sapeva esattamente che cosa succedeva dentro l'Estadio Nacional. Per esempio, nessuno sapeva che gli interrogatori e le torture si svolgevano nel velodromo, che era un recinto che si trovava a circa 600 metri dallo stadio e in particolare nei due spogliatoi del velodromo. Quello era il luogo dove torturavano e hanno ucciso moltissime persone. Io ero uno studente universitario e in quei tempi facevo anche l'insegnante di grammatica spagnola in una scuola serale che era frequentata soprattutto da carabinieros, agenti di polizia. Ho sempre avuto un buon rapporto con loro. Quando ero prigioniero mi ricordo di un momento in cui ci avevano obbligati a sdraiarci a terra, mani dietro la nuca e gambe aperte, e qualcuno mi aveva tirato un calcio terribile fra le gambe. Io mi ero alzato in piedi di scatto e avevo urlato: «Perché mi colpisci?». Avevo guardato il carabiniero e lui aveva guardato me. Era uno dei miei alunni. Aveva abbassato la testa ed era scappato via.
Bajò la cabeza e se scabullò e se fu.
Questo è un episodio emblematico che evidenzia la frattura che avvenne all'interno della società cilena con il golpe di Pinochet. Il tuo vicino di casa, il tuo alunno, il barista, all'improvviso potevano diventare la persona che ti denunciava oppure il tuo aguzzino.
Lo spogliatoio misurava più o meno 40 metri quadrati, cioè circa 30 centimetri quadrati a persona. Lisul si sedette in un angolo dello spogliatoio. Alla sua destra c'era José, un dirigente del Partito Socialista, 65 anni, alto e magro, capelli bianchi. Don José stava male. I carabineros gli avevano rotto tre costole, ma questo non gli pesava quanto il dubbio se la moglie, i figli e i nipoti fossero riusciti a mettersi in salvo. Alla sua sinistra c'erano dei giovani operai, delegati sindacali nella fabbrica in cui lavoravano. Militari dell'aeronautica in divisa li avevano prelevati dal loro posto di lavoro. Li avevano picchiati per 4 ore e sottoposti a una finta fucilazione. Poiché lo spazio era molto limitato, si decise che avremmo utilizzato metà delle coperte come tappeto per isolarci dal freddo delle mattonelle e l'altra metà per coprirci. Per guadagnare spazio stabilimmo di affiancare i nostri corpi distesi alternati di testa e di piedi, altrimenti non ci saremmo stati tutti. Ogni 2 ore qualcuno urlava «Cambio!» e ci giravamo tutti contemporaneamente, visto che non era possibile cambiare posizione ognuno per conto suo.
Estadio Nacional di Rafael Cozzi rientra pienamente nella cosiddetta letteratura del testimonio latinoamericana, che è un genere letterario che si è sviluppato proprio per riportare la testimonianza delle persone che hanno vissuto in prima persona la violenza politica e il terrorismo che hanno sconvolto i contesti latinoamericani nella seconda metà del Novecento. Si va dall'estrema disumanità delle torture ha degli inaspettati gesti di solidarietà, non soltanto fra i prigionieri, ma anche da parte dei militari. Rafael Cozzi, questa è stata una scelta volontaria, pensata.
Esattamente, io dici, se io lo cuento, voglio contarlo tutto.
Esattamente. Mi sono detto, se lo racconto, racconto tutto. Ed è per questo che ho cercato di raccontare i fatti nel modo più oggettivo possibile, senza commentarli. Per esempio, ho deciso di raccontare il gesto di quel soldato che un giorno, mentre ci trovavamo incappucciati nelle gallerie del velodromo, ci obbligò ad andare in bagno. Ci condusse in un prato dietro al velodromo, con l'erba alta, e iniziò a cercare qualcosa. Trovato un sacco pieno di arance e di mele, e ci disse: «Abbassatevi, ora mangiate una mela e un'arancia, svelti e in silenzio, che se mi scoprono mi uccidono». Gesti come quelli, in quella situazione al limite, dove eri totalmente impotente, solo impaurito, dopo che sei stato picchiato fino allo sfinimento, ho sentito che era necessario raccontare anche questo. Molti mi hanno criticato e mi hanno chiesto: perché hai inserito questi aspetti positivi sui militari? Beh, perché è stato così. È stato così. È una questione di credibilità. La divisione del mondo in bianco e nero, in buoni e cattivi, non è credibile, perché la natura umana non è così.
Io mi decidi a contar questo perché voglio contarlo tutto. Voglio contarlo come fu.
Dammi i nomi dei tuoi amici. No, gli dissi. Non posso farlo. Non c'entrano nulla. Non posso fare una cosa simile. Uno qualunque. Uno del tuo quartiere. Non capisco perché mi chiede questo. Tre nomi di comunisti e te ne torni a casa. Non posso farlo. I carabineros mi hanno arrestato perché hanno trovato qualche libro. Non mi interessano i libri. Tiro via un altro foglio dalla macchina e lo mise sotto il primo. Cominciò a infilarne un altro. Un nome, gridò. Dammi il nome di un solo comunista. No, esclamai. Non posso. Qualcuno della tua università, un professore, un compagno di studi. Se vuole i nomi dei miei colleghi, vada a chiedere la lista degli allievi. Io non le darò nessun nome. Non è possibile. Non c'entro nulla. Sai quello che ti aspetta? No. Dammi un nome e stasera te ne vai a casa. Altrimenti devo farti ammorbidire. Sai cosa ti faranno? No. Sei mai stato con una donna? No. Dopo quello che ti faranno, non potrai mai più stare con una donna.
Il libro fu pubblicato in Cile nell'anno 2000. Rafael Cozzi, perché? Perché ha scelto di raccontare la sua storia a 30 anni di distanza?
Perché fu un processo molto largo.
È che è stato un processo molto lungo. Quando sono uscito, mi sono detto che avrei voltato pagina. L'esperienza che avevo vissuto era stata così traumatica che mi ero detto: ora voglio dimenticare tutto, iniziare una nuova vita. E me ne sono andato in esilio in Francia. Ma era impossibile dimenticare. La notte avevo incubi, sognavo di essere ancora in prigione, di essere picchiato o costretto a stare in ginocchio. Ho capito che dovevo tirarlo fuori, ho iniziato a scrivere degli interrogatori, delle domande che mi avevano fatto, di come mi avevano trattato. 10 anni dopo sono andato in Italia, a Torino, e ho reincontrato Marino Lizzul, il fotografo italiano che era stato arrestato con me e che era uscito dall'Estadio Nacional solo dopo pochi giorni grazie all'aiuto del console italiano. Lizzul era stato quasi ucciso all'Estadio Nacional ed era stato torturato fortissimo, anche con la corrente elettrica, perché lui era un fotografo e aveva filmato molto durante il soggiorno di Fidel Castro in Cile e gli ultimi giorni di Salvador Allende. Abbiamo cominciato a parlare, a ricordare, e anche lui aveva iniziato a scrivere degli appunti con la sua testimonianza. Me li ha consegnati e io li ho inseriti nel libro. Quindi ci sono delle parti dove c'è una sorta di contrappunto, un'alternanza fra quello che succede a me nella stanza degli interrogatori e quello che succede a lui. Nel 1987 mi sono trasferito da mio padre per provare a ricominciare la mia vita in Cile. C'era ancora la dittatura di Pinochet. Avevo portato con me i miei appunti e in un mese, chiuso in una stanza, ho finito il libro. Ma molti miei amici mi dicevano: lascia perdere, un argomento che non interessa più a nessuno. Volta pagina, non tornare su ciò che è successo. E alla fine Il libro è rimasto nel mio cassetto per più di 10 anni.
Passarono 10 anni, hasta el año 2000, más de 10 anni.
C'è un trauma individuale, che è quello delle persone che hanno vissuto sulla propria pelle la prigionia e la tortura, ma poi c'è anche un trauma collettivo, quello di tutto il popolo cileno che, uscito dalla dittatura nel 1990, ha poi iniziato ad avviare un percorso di guarigione e di presa di coscienza su quanto accaduto. È un cammino senza dubbio difficile, spesso anche gli stessi cileni dicono di essere un popolo senza memoria, che cioè non è stato davvero in grado di fare i conti con i 20 anni di dittatura. A 50 anni di distanza dal golpe, Rafael Cozzi, qual è la sua opinione?
Io credo che è sumamente importante.
Io credo che sia estremamente importante far riaffiorare questa memoria, perché ci sono ancora molte cose che non sono state chiarite, che sono rimaste impunite. Questi 50 anni sono stati molto dolorosi per tante persone in Cile. Vi faccio l'esempio di una signora che conosco, Erminia Antequera. I suoi 2 figli sono stati arrestati all'inizio della dittatura e ancora oggi, a 50 anni di distanza, sono dei desaparecidos. Non si sa che fine abbiano fatto. Lei li ha cercati instancabilmente, anche con l'aiuto di un avvocato specializzato in diritti umani. E quante madri in Cile stanno ancora cercando i propri figli? I figli di Erminia Antequera erano poco più che adolescenti, come me. Studiavano all'università tecnica e militavano per un partito dell'Unidad Popular. Tutto qua. Tutta questa sofferenza non può trovare pace perché ancora non emerge la verità. La cosa migliore sarebbe che si sapesse che cosa ne è stato di loro. Uno potrebbe dire, sono trascorsi 50 anni, come può la ferita essere ancora così aperta, più viva che mai? È che non si può trovare pace così. Se uno sapesse che fine hanno fatto i corpi, potrebbe fare il lutto, un funerale. Ma così, come si fa? Le ferite non possono rimarginarsi perché, cavoli, in Cile di casi come questo ce ne sono tanti.
Falta todavía para que esas heridas cierren, porque casos como ese, pucha, in Cile hay tanto.
E sono storie davvero da non dimenticare. Al microfono di Barbara Camplani era Rafael Cozzi, autore del libro Estadio Nacional, uscito qualche mese fa in traduzione italiana per Abbott Edizioni. Ricordiamo che Rafael Cozzi, fra i sopravvissuti della dittatura Pinochet, che esattamente 50 anni fa in Cile prendeva il potere con un colpo di Stato militare. E quindi noi abbiamo ricordato in questo modo questa ricorrenza dei 50 anni. E vi segnalo anche che ai 50 anni dal golpe cileno è dedicata una serata. Si svolge proprio oggi alle 18 al cinema Gran Rex di Locarno e quindi riguarda in particolare l'attenzione che la Svizzera italiana ha dato con grande moto di solidarietà dopo il colpo di Stato di Pinochet, attenzione che aveva dato nei confronti delle vittime della repressione militare con manifestazioni, comitate di appoggio alla resistenza e anche e o soprattutto l'azione Posti Liberi, che ha permesso a molti cileni in pericolo di trovare protezione e poi anche asilo politico. Fra le numerose azioni di solidarietà c'è stata anche quella del pastore valdese Guido Rivoir e la sua figura verrà ricordata proprio oggi nel tardo pomeriggio alle 18 e vi segnalo che gli ospiti sono lo storico Danilo Baratti, Paolo Bernasconi, ex magistrato e Miguel Cienfuegos, regista e attore, lo conosciamo, ma qui nelle vesti di ex profugo cileno che racconterà la sua testimonianza di, come dire, un esiliato periferico. E poi alle 20:30 ci sarà la proiezione del film di Miguel Littin, appunto Isola 10, la repressione di Pinochet, sguardo sulla memoria di un popolo. Quindi questo è un appuntamento che vi volevamo segnalare stasera a partire dalle 18 al cinema Gran Rex di Locarno.